E torniamo in diretta, ancora Radio Onda Rossa, ancora l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola, in diretta questa volta con Firenze per un'iniziativa che si è svolta il 26 di marzo, scuola di classe, scuola, lavoro, working class, un'iniziativa che era una specie di prequel del Festival della letteratura working class organizzata da CKN. Abbiamo
in collegamento un operatore, un formatore di una cooperativa sociale di Campi Bisenzio. Pronto?
Sì, ciao.
Ciao, benvenuto ai microfoni di Radio Onda Rossa.
Grazie a voi per l'invito.
E niente, abbiamo trovato molto interessante, insomma, il tema dell'incontro che si è tenuto appunto il 26 nell'Istituto Tecnico Marco Polo di Firenze, che sta nella periferia, che va verso Campi Bisenzio. Non so se ci vuoi raccontare come è nato questo incontro, quali contenuti ha tirato fuori.
Allora, l'incontro nasceva a seguito di un evento che c'è stato qua a Firenze il 15 marzo, che è stato questo crollo sul cantiere dell'ex lunga di Via Mariti, in cui sono morti quattro operai.
Sì, di cui insomma questa radio ha parlato anche con, corrispondenze ovviamente con Firenze, come dire, sta in realtà una strage quotidiana quella dei lavoratori e delle lavoratrici in questo paese, che ha avuto uno dei punti più drammatici con il crollo, mi pare, del tetto di questo supermercato in costruzione.
Esatto, esatto. E rispetto a questo, diciamo, i giorni dopo io avevo avuto modo di fare una riflessione su quanto, diciamo, se uno vuole approfondire la correlazione tra il percorso scolastico e appunto gli incidenti e le morti sul lavoro, come dire, è una correlazione forse un po' forzata, però come dire, a 14 anni ci si ritrova a scegliere, probabilmente senza la minima consapevolezza, e dico scegliere tra virgolette, dei percorsi scolastici e formativi di apprendimento che ti porteranno poi in futuro a lavorare in condizioni sicuramente peggiori rispetto ad altri tuoi compagni di classe. E dico scegliere perché, come dire, sappiamo benissimo che poi, come dire, non è una scelta individuale, ma il motivo per cui si accede a certe professioni e a certi percorsi formativi in realtà sono su base di genere, di provenienza geografica, di condizioni economiche e altre, come dire, situazioni che non sono legate all'impegno e al talento del singolo individuo. E quindi da lì, diciamo, abbiamo fatto una riflessione con Francesca Di Marco e Simona Baldanzi del festival, per provare a portare una riflessione sull'orientamento e sulle traiettorie di vita degli studenti proprio all'interno della scuola, perché poi è lì che le traiettorie di vita, diciamo, è lì che la scuola, come dire, non riesce ad invertire quello che la società crea, cioè la discriminazione, la disparità di partenza. Quindi è da questa premessa è nato poi l'incontro che abbiamo provato a portare a scuola.
Che ci sembra una premessa molto importante, insomma, anche in questa trasmissione tante volte abbiamo cercato, insomma, di approfondire questo tema e ci siamo, come dire, anche incappate. Per esempio più di una volta abbiamo parlato con compagni di Black Lives Matter che sottolineavano come studenti di seconda generazione o con background migratorio vario di fatto poi vengono orientati verso scuole professionali, mai verso i licei. Se per caso si iscrivono al liceo, vengono riorientati verso i professionali, e questo non riguarda solo chi ha un background migratorio, ma riguarda anche certi quartieri, certe periferie e così via.
Esatto, no, infatti io penso ci siano due questioni importanti. La prima è che c'è un tipo di, come dire, di valutazione e di richiesta di standard che la scuola propone uguale per tutti, ma come dire, a cui tutti non possiamo rispondere allo stesso modo, perché se io arrivo in Italia, sono in Italia da due anni, come dire, non posso avere gli stessi strumenti e le stesse possibilità che la scuola mi chiede per partecipare a quella valutazione lì. E infatti se uno va a vedere le statistiche, per esempio, ogni anno ci sono più del doppio dei rimandati sono studenti che non hanno cittadinanza italiana. Quindi
che la cosa folle, fra l'altro, scusa se ti interrompo, è che ultimamente parlando di Pioltello, il ministro Valditara ha portato questi dati come una colpa del, no, come dire, questi vanno molto peggio degli italiani, quindi non ne possiamo mettere tanti per classe. Ma rigirando il discorso, cioè io l'ho trovato veramente assurdo.
Ma perché il tema della scuola è, come dire, è individuale, una colpa individuale, quando invece c'è una responsabilità collettiva, perché se più del doppio degli studenti rimandati non hanno cittadinanza italiana, vuol dire che non è colpa dei singoli studenti, ma c'è un sistema, ma potrei dire anche la scelta dei professionali. Cioè c'è una ricerca di Italgen 2 che fa vedere quanto essere più di recente ingresso in Italia ti avvicina a un professionale rispetto per esempio al liceo. Cioè se sei di seconda generazione o se non sei proprio una persona con background migratorio, è più facile che tu scegli un liceo rispetto a una persona invece che ha alle spalle o è un migrante. Quindi cioè, le statistiche parlano in maniera abbastanza chiara, ma io penso anche in più un altro tema è il tema dei modelli che noi presentiamo a questi ragazzi, a questi bambini, perché in un paese in cui si laurea solo il 6% dei bambini che hanno genitori senza diploma, o in un paese in cui solo l'1,8% dei laureati arriva dai percorsi professionali, è difficilissimo che un bambino e un ragazzo incontri un docente che ha alle spalle un percorso di vita del genere, perché se ci si laurea solo con un percorso di vita con tutte le cose al suo posto, la famiglia, i soldi, l'ambiente socioculturale, eccetera, vuol dire che comunque io come studente incontrerò degli insegnanti e degli educatori che hanno avuto più opportunità di me, che hanno fatto meno difficoltà di me a fare il percorso scolastico. E quindi qui secondo me si capa nella relazione educativa un problema di privilegio, perché sono io educatore laureato che ho fatto un percorso, come dire, regolare, che dico a te che non sei abbastanza bravo, che non ti impegni abbastanza, che, come dire, che il tuo percorso non è sufficientemente buono. Ecco, qui secondo me si crea proprio un cortocircuito educativo, proprio su questo tema, sul come si arriva poi a lavorare in educazione e a scuola. E ovviamente ci sono le eccezioni, che però per me confermano la regola, cioè non tutti gli insegnanti ovviamente hanno alle spalle, situazioni, però la maggioranza sì, cioè la maggioranza del sistema scuola è tenuta in piedi da persone che ovviamente hanno una condizione socioculturale migliore di quegli studenti che poi vanno a fare i professionali, e questo credo sia un tema, come dire, che andrebbe visto con un pochino più di attenzione.
Senti, facevi riferimento anche a differenze di genere che condizionano nei percorsi di studio, non so se avete affrontato anche questo, insomma, come taglio.
Ma anche su questo tema, appunto, già i ruoli e i lavori educativi, sono principalmente ricoperti da donne, per la percezione che, appunto, essendo lavori di cura, essendo lavori di relazione, siano lavori che, come dire, in qualche modo siano più indirizzati, è lì che in fase di orientamento ai licei di scienze umane si indirizzano molto più spesso le ragazze rispetto ai ragazzi, così come si indirizzano i ragazzi verso materie più pratiche, più tecniche, anche ragazzi che in realtà in fase di orientamento esprimerebbero, come dire, delle predisposizioni o anche degli interessi per altri tipi di percorsi, perché comunque c'è un elemento, diciamo, culturale forte, e quindi c'è la base ovviamente sul rendimento scolastico, ma poi anche su altre condizioni che vanno ben oltre, che sono appunto la mia cittadinanza, il mio genere, appunto la mia condizione socio-economica.
Senti, non so se da questo incontro siete uscite con qualche, come dire, suggestione operativa, ecco, rispetto alle tematiche che ci hai raccontato.
Ma la cosa interessante, secondo me, in questo incontro, almeno per me che ormai partecipo a un po' di incontri sulla scuola in cui si parla di addetti ai lavori, ci sono state due questioni secondo me molto importanti. La prima è che all'incontro erano presenti insegnanti, educatori e ragazzi che, come dire, davano voce a questa parte della popolazione qua, perché appunto spesso dei poveri parlano i ricchi. E invece, come dire, sarebbe bene che, come dire, si lasciasse spazio per far sì che delle questioni legate alle condizioni di classe non ne parlasse solo la classe media, ma ci fossero proprio persone che provengono da quelle situazioni e potessero parlare di scuola e di condizioni scolastiche. E lì a quell'incontro eravamo presenti più persone che avevano alle spalle percorsi di questo tipo. E l'altro fattore importante è che c'erano degli studenti e che come studenti hanno preso parola davanti ai docenti, davanti al dirigente, per dire che per esempio nonostante si dica che le gite o l'Erasmus siano come dire strumenti alla portata di tutti, poi se andiamo a vedere nei fatti così non è, perché poi ci sono elementi che impediscono l'accesso a ragazzi che hanno condizioni particolari di, anche a questa opportunità che la scuola offre. Quindi di strumenti operativi no, però di, come dire, l'interesse che a parlare di scuola non siano solo gli adulti e non siano solo un certo tipo di adulti, sì, perché appunto questo discorso ha bisogno anche di altre voci, di altre rappresentazioni.
Sì, fra l'altro, insomma, in un panorama culturale generale in cui già non so, parlare di classe sociale è molto complicato, no? Se ne parla, però dentro scuola non è sicuramente, come dire, una delle categorie più usate.
Io faccio sempre un esempio anche quando ne parlo con gli studenti rispetto alla serie Sex Education, che è questa serie su Netflix in cui si parla di, attraverso appunto la narrazione dei personaggi, di alcuni studenti che nella scuola di Mordale affrontano alcune tematiche legate alla discriminazione, discriminazione di genere, di etnia, eccetera. E lì c'è un personaggio, che è il personaggio di Miv, che è l'unico personaggio che affronta una condizione di povertà, non vive in una casa ma vive appunto in un camper, in un campo insieme ad altre persone che non hanno appunto diritto all'alloggio. Ed è la persona che, come dire, che più fa fatica rispetto a tutti gli altri personaggi a realizzarsi. La sua realizzazione, tra virgolette, arriva solo alla fine, ma mentre gli altri personaggi affrontano questioni tra virgolette collettive, la dimensione della povertà di Niv è una dimensione singola, individuale. È lei perché ha una madre tossicodipendente, è lei perché ha un fratello con problemi, è lei che non ha una casa, come se, come dire, anche in quella serie lì, che è una serie veramente da un punto di vista didattico quasi perfetta per parlare con i ragazzi di alcuni temi, il tema della povertà fosse ancora una questione individuale, quindi come se se ne parlasse, ma come di una condizione che se vuoi puoi cambiare, cioè se sei povero un po' è colpa tua. E anche di questa cosa qui a scuola, secondo me, ancora oggi non se ne parla in maniera, un po' a volte sembrano temi arcaici, parlare di classe sociale sembra di parlare di cose ormai antiche e vecchie, e un po' perché appunto intorno alla povertà secondo me c'è anche questo tema del che chi è povero un po' è responsabile della sua condizione, mentre se sei nero, se sei omosessuale, se sei donna, in parte sono categorie comunque discriminate, ma in cui la percezione, diciamo, della scelta è meno, come dire, non c'è, mentre nella dimensione della povertà secondo me è meno raccontata. Ne parla benissimo secondo me Cinzia Cruz in un saggio che è Melanconia di classe, che racconta quanto è intersezionale la condizione di classe rispetto a tutti questi altri temi.
Senti, noi ti ringraziamo molto perché ci hai proposto, insomma, delle riflessioni che sono effettivamente molto importanti nella quotidianità della scuola, e a risentirci.
Ok, grazie a voi, grazie per l'invito e per la chiacchierata.
Grazie, ciao.
Grazie, ciao.
Radio Abbonamento Digiror 2024. Onda Rossa adesso è in digitale.
Aumenta la copertura per le lotte di domani,
ma aumentano anche le spese.
Quest'anno il traguardo da raggiungere per il radioabbonamento è 37.000 euro.
Sostieni anche tu Radio Onda Rossa in onda sugli 87.9 in FM a Roma e in DAB a Terni.
Radio Onda Rossa. Senza padrini, padroni, patriarchi, pubblicità.